Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Andrea Zanzotto, con Mira Mokan e Claudio Ambrosini.
Io devo ribadire che sono sempre rimasto attaccato alla natura. Ecco, quindi per me è stato sempre un fatto di primaria importanza l'ambiente, il paesaggio, in quanto depositario, vorrei dire, dei fascini più profondi che provenivano dall'essere come tale, cioè dalla natura come noi possiamo percepirla come prima e inevitabile manifestazione di una realtà profonda. Perché prima degli dei storici c'era sicuramente questo Deus remoto, che è la madre, magna mater, insomma, ecco, che si esprimeva attraverso i paesaggi, che erano strutturazioni ancora al momento della mia formazione largamente vive di questo spirito rimasto intatto attraverso i secoli, legato alla società agricola e artigianale, ma che poi pian piano e poi rovinosamente, con una rapidità incredibile, si trasformavano sotto l'impulso di eventi che erano esterni, che provenivano poi da tutto il mondo. Io stenterei a riconoscere oggi questi luoghi in cui sono nato, perché non c'è quasi più nulla dell'atteggiamento che c'era in quelle società, conservatesi, direi, nell'humilitas del lavoro quotidiano.
Questa era la voce di Andrea Zanzotto, poeta del quale oggi parleremo, ma non per la sua produzione in proprio di poesia, quanto per le sue traduzioni. Andrea Zanzotto è un poeta che ha lasciato però pubblicato in volume soprattutto traduzioni in prosa. Sono dovute a lui così delle importanti traduzioni da Georges Bataille, come La letteratura e il male o su Nietzsche. Abbiamo poi tradotto da Zanzotto anche il lungo racconto Il medico di campagna di Balzac, un piccolo volume inatteso di un autore kirghizo che però scrive in russo, Cinghiz Aitmatov, intitolato Jamila e altri racconti, e infine un piccolissimo volume di poesia questa volta, da lui curato insieme a un italianista rumeno. Infatti si tratta di una raccolta di poesie della poetessa rumena Maria Banuș. Ascoltiamo però subito una testimonianza di Claudio Ambrosini, musicista e compositore veneziano, che ha musicato testi di vari scrittori italiani come Sanguinetti, Meneghello e dello stesso Zanzotto, testi da Filò.
L'ho conosciuto una ventina d'anni fa, però il mio avvicinamento è stato in qualche modo progressivo, perché innanzitutto come autore attraverso la lettura. Poi avevo avuto degli inviti dalla radio italiana a musicare dei suoi lavori, ma non mi sentivo in qualche maniera ancora pronto, forse. E poi alcuni anni fa ho avuto un'idea per i suoi Filò, che sono una raccolta particolare in dialetto, e nel 2003 l'ho messo in musica. Io ritenevo innanzitutto di dover sentire la sua lettura. Sono andato da lui, gli ho chiesto di leggermi i testi che intendevo musicare per cogliere le sfumature di senso e anche le caratteristiche del dialetto che Zanzotto parla. Per Zanzotto l'episodio della scrittura nel dialetto è un episodio in qualche maniera conciso e ha corrisposto con un periodo della sua vita molto particolare, perché viene immediatamente dopo la scomparsa della madre, questa è una cosa che lui racconta, e forse per questo gli è risorto la vena che era quasi scomparsa in maniera carsica della lingua materna, il dialetto, dopo anni e anni e anni di scrittura in italiano e di sperimentazione molto avanzata con l'italiano. Lui recupera il dialetto e fa una riflessione sul parlare in compagnia, quello stare insieme che è rappresentato proprio dal filò. Il filò è quello stare insieme molto spesso nella stalla d'inverno dei contadini, in cui le famiglie si riuniscono, gli uomini parlano con gli uomini, le donne con le donne, magari cucendo, facendo la calza, eccetera. I bambini intorno giocano, il tutto approfittando del calore che viene dalla stalla, cioè dalla presenza degli animali. Però a me sembrava che questo fosse una bellissima metafora di qualche cosa che avviene ancora in certi mondi, per esempio avveniva anche soprattutto, perché anche quello si sta perdendo, il mondo contadino, e cioè lo scambio di idee, di informazioni, il passaggio di conoscenze, di filastrocche, di canti, un travaso di cultura dai vecchi ai giovani attraverso la forma del gioco, dello stare insieme, del conversare, del chiacchierare, magari bere. Ed è un passaggio conviviale che però ritengo sia importantissimo. Questo testo, come dicevo, così significativo per Zanzotto, che nasce dallo spunto di una lettera di Federico Fellini che invita Zanzotto alla metà degli anni 70 a scrivere quello che sarà poi la cantilena usata all'inizio del film Casanova, film diretto da Fellini. E a partire da questo incontro col dialetto veneto-veneziano, appunto Zanzotto inizia un viaggio che va alla riscoperta delle proprie radici, questo rapporto con la madre e quindi con la cultura e con la lingua materna. E tutto questo però è usato da un poeta di finissima e grandissima abilità che riesce a nascondere tra le parole, tra i versi del dialetto, quindi dissimulando con una sorta di understatement, tra parole comunissime e legate ad una cultura popolare e contadina, degli artifici di scrittura per cui ci sono rime alla fine di versi, ma ci sono delle controrime a metà verso, ci sono continuamente delle assonanze, delle allitterazioni, c'è un continuo cambiare di ritmi da ritmi pari a ritmi dispari e così via. E tutto questo costituisce naturalmente per il compositore una sfida, perché è in qualche modo un confrontarsi con una materia che è già ricca e brillante, quasi come una vena d'oro di per sé, che bisogna cercare di affrontare e ricolorare con le tinte della propria visione di fronte al testo da cui si parte.
L'ora elanguidisce nella cenere dello scaldino. È l'ora di andarsene, di lasciare il calduccio del covo. Ma dalle poche braci di quaggiù, dai fiati dei filò di quaggiù, sei i fili del sogno e della ragione, tra loro si fileranno, lassù, nei dintorni del tirar vento, di stelle si accenderanno i nostri mille parlari e pensieri nuovi, in un parlare che sarà uno per tutti, fondo, come un baciare, aperto sulla luce, sul buio, davanti la mannaia piantata nel buio del suo taglio chiaro, appena affilato, da sempre.
Lasciamo ora le note di questa composizione di Claudio Ambrosini per parlare di Andrea Zanzotto come poeta traduttore. Si diceva prima che Andrea Zanzotto non ci ha lasciato delle pubblicazioni che raccolgano poesie da lui tradotte. Lui stesso però ci ha offerto, in anni recenti, una preziosa testimonianza che ci mostra come invece la traduzione, intesa come conversione nella propria lingua madre di voci poetiche altrui, sia stata molto importante e costante nel tempo e soprattutto decisiva per modulare alcune zone della propria poesia. Nell'introduzione firmata da Zanzotto nel 2001 per l'edizione dei Meridiani di Friedrich Hölderlin, edizione curata da Luigi Reitani, Zanzotto rievoca infatti il suo primo incontro in giovinezza con il grande poeta del romanticismo tedesco con queste parole. Soprattutto all'inizio ci fu un'urgentissima ricerca di letture utili all'autoidentificazione. Nessun poeta, anche amatissimo, aveva scritto come Hölderlin certe poesie che mi aiutavano a ritrovarmi. Evidenzio qui un frammento, soprattutto, che mi toccò fin dall'inizio e che ho subito tradotto. Ho compiuto un esercizio di autoriconoscimento attraverso quella traduzione perché trattava di un vissuto che era mio in quel momento e che rimase forse costante nella mia vita, anche se quella a cui Hölderlin si riferiva era una diversa situazione. Si trattava cioè di un particolare tipo di suo necessario isolamento dove appare il Knabe, il ragazzo, incompreso. I versi sono dalla poesia Dich ein Knabe war e sentiremo adesso come Zanzotto li aveva tradotti per se stesso nella lingua italiana.
Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Quando un pargolo io era, sovente dal frastuono della sferza degli uomini, in salvo un Dio mi trasse. Giocavo allor sicuro e buono con i fiori del bosco e le aurette del cielo con me giocavano. E come tu, delle piante il cuore allieti quando verso di te rami teneri tendono, così il mio cuore allietasti, Elio padre, e come Endimione ero il tuo favorito, o santa luna. O voi tutti fedeli amichevoli dei, o conosceste voi come vi predilesse l'animo mio.
Hölderlin diventa dunque in questi versi italiani il poeta di Zanzotto. Lui stesso aveva detto infatti che sentiva nei versi del poeta tedesco una profonda consonanza con un proprio sentire, soprattutto in quella comune sacertà o santificazione dei paesaggi che salvano. In questo stesso sentimento della natura Zanzotto infatti si riconosce, in questo ritrovare nel paesaggio, come dirà più avanti lui stesso con una bellissima formula, una partitura del mondo, nella quale si parla dunque già da subito della poesia in quanto tessuto che ricostruisce una grande armonia del mondo e dell'universo, ritrovando delle profonde sensazioni dell'io attraverso il suo rispecchiamento nel paesaggio, quel paesaggio che rimarrà sempre al centro della produzione poetica dello stesso Zanzotto. Come spesso accade quindi ai poeti traduttori, i nuovi versi di Hölderlin volti nella lingua italiana contengono però qualcosa di più rispetto alla semplice poesia di partenza, perché vi insinuano e riamalgamano in questa traslazione nel nuovo codice, in questo caso la lingua di Zanzotto, anche dei frammenti della propria tradizione letteraria assimilata e della propria produzione o creazione o creatività poetica, si può dire. In questo caso è quasi commovente ripensare a quel aurette della traduzione di Zanzotto nel verso Le aurette del cielo con me giocavano, che traduce il diminutivo tedesco Lüftchen e che altrove viene reso, per esempio nella traduzione di Luigi Reitani, semplicemente con brezza. Perché? Perché nelle aurette risuona ovviamente la voce della tradizione lirica di cui lo stesso Zanzotto si nutre, in particolare Petrarca con la sua aura Laura e dietro di lui tutto il petrarchismo che nei suoi versi trova un'ispirazione. Hölderlin penetra poi, c'è da ricordarlo, proprio letteralmente anche nella stessa poesia di Zanzotto, il quale dichiara di aver inserito nei suoi componimenti, come ad esempio Elegia in Petel, delle citazioni letterali. Così il verso «Una volta ho interrogato la musa», verso di Zanzotto, di fatto traduce «Eins hab ich die Muse gefragt» del poeta tedesco, creando effettivamente una vera e propria assimilazione fra le due voci. Potremmo quindi quasi dire, con un piccolo salto logico e metaforico, che in un certo senso tradurre diventa per Zanzotto già una propria poesia e dunque questa traslazione da una lingua all'altra non rappresenta semplicemente una riscrittura, ma proprio una ricreazione sentita anche come propria. Nel 1964 Zanzotto ha curato, però non tradotto personalmente, ma ha seguito attentamente dunque la pubblicazione del piccolo volume di poesia a cui prima facevo riferimento, intitolato Nuovi Spazi, che raccoglie componimenti della poetessa rumena Maria Banuș. Ne parlavo in quanto libretto piccolo perché lo è anche materialmente nelle sue dimensioni. Il libro appare infatti nella preziosa collana di Vanni Scheiwiller, quindi per i tipi di Scheiwiller, che è contraddistinta proprio dal formato piccolissimo, questo volume è in sedicesimo, e dalle copertine vivacemente colorate che sarebbero state definite da Eugenio Montale dei libri farfalla. Il libro è attualmente quasi introvabile perché è stato stampato soltanto in 500 copie, ma quindi tanto più rappresenta un piccolo elemento prezioso per seguire un percorso in cui il poeta Zanzotto si rivolge verso una voce altra e diversa. In questo caso non intendo soltanto perché si tratta di una creazione poetica diversa dalla propria, ma anche perché questo volume rappresenta probabilmente, come suggerisce lo stesso titolo che viene inventato per questo volume, non riprende il titolo di una raccolta già edita, ovvero Nuovi Spazi. E la Romania, infatti, come sappiamo, apparteneva e appartiene per tanti aspetti ancora a quello spazio dell'Europa altra, l'Europa dell'Est, con una diversa storia politica, a cui si aggiunge nel caso specifico anche una latinità altra. Il rumeno infatti è, come sapete, una lingua neolatina e la Romania è un paese che conserva una cultura e una tradizione profondamente europea, guardando sia alla Francia sia allo spazio mitteleuropeo, pur però appartenendo a questa zona geografica tutto sommato lontana. E questo volume nasce peraltro da una collaborazione con Dragoș Frânceanu, che è un importante italianista romeno molto attivo nel periodo del dopoguerra e di grande rilevanza soprattutto per il tessuto di rapporti fra l'Italia e la Romania di quel periodo. Dragoș Frânceanu era infatti legato da rapporti di amicizia con la maggior parte dei più importanti poeti italiani a lui coevi. Basta citare in questo senso Ungaretti, Montale, lo stesso Zanzotto. Si può ricordare poi che ha insegnato a Urbino nel 1946 e che poi, tornando successivamente in Romania, ha promosso una serie di trasmissioni radiofoniche dedicate alla diffusione della cultura italiana in Romania, appunto, raccolte poi anche in un volume del 1972 che si intitola Incontri con scrittori italiani. Ha poi tradotto anche in rumeno una serie di opere importanti di poeti come Pascoli, Montale, Campana, Luzzi e altri. Anche Maria Banuș, la poetessa del volume curato insieme a Andrea Zanzotto, era legata a Dragoș Frânceanu da un rapporto di amicizia che risale probabilmente al periodo del comune impegno nella resistenza antifascista romena durante la Seconda Guerra Mondiale. E come sentiremo anche tra poco da un'altra voce, Maria Banuș appartiene infatti a una generazione di poeti romeni attivi nella resistenza clandestina antifascista nel dopoguerra e poi molto impegnata nel sostenere gli ideali della nuova sinistra. Su Maria Banuș avevamo però invitato una studentessa dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, studentessa del Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana, romena, la quale ci dirà qualche parola su questa poetessa.
Mi chiamo Veronica Ardelian e vengo dalla Romania. Ho scelto di parlare di Maria Banuș, poetessa di origine ebraica, perché è una delle poetesse che ha arricchito notevolmente la letteratura rumena con le sue belle poesie. Il mio primo incontro con la poetessa è avvenuto attraverso la traduzione in italiano di una parte dei suoi componimenti a cura di Andrea Zanzotto e Dragoș Frânceanu. In Romania la poetessa è stata dimenticata e abbandonata per la sua simpatia verso il regime comunista. Adesso si cerca di ridare vita alla sua opera che ingloba sensibilità e profondità, semplicità e leggerezza. La sua creazione poetica si può dividere in tre fasi: i lavori dell'adolescenza, della giovinezza e dell'età matura. A soli 14 anni esordisce con la poesia intitolata A 14 anni, che fa parte dal volume Il paese delle ragazze e che gli porta subito la fama e le offre un posto nella storia della letteratura rumena dalle origini fino nel presente del 1941. L'originalità di questo volume consiste nel fatto che la poetessa riesce a trovare nel decoro della vita cittadina il giubilo e a dare voce alla scoperta della sensualità adolescenziale. Dopo il 1937, quando si promulgano le prime leggi razziali di ispirazione nazista, la poetessa colpita si avvicina sempre di più alle organizzazioni antifasciste sostenute dal Partito Comunista Rumeno. Crede fortemente negli ideali del comunismo e una prova di questo fatto sono i versi con tematica sociale. Più tardi aderisce con entusiasmo all'ideologia comunista, sostenitrice di una cultura solo proletaria e alla nuova dottrina estetica del realismo socialista. Quindi, come avevo detto prima, la poetessa è stata dimenticata e abbandonata per la sua simpatia verso il regime comunista. Proprio per questo lei è uscita dal canone dei poeti rumeni e quindi anch'io non ho avuto mai la possibilità di leggerla in Romania e sono dovuta venire qua in Svizzera per poterla conoscere attraverso la traduzione che fa Andrea Zanzotto e Dragoș Vrânceanu.
Vediamo dunque come gli nuovi spazi che Andrea Zanzotto e Dragoș Vrânceanu suggerivano attraverso il titolo del volume rappresentavano un'apertura al nuovo, non solo per le generazioni degli anni 60 e 70 e successive italiane per i quali il volume appare, ma anche per forse le giovani generazioni rumene che possono in questo modo riaccostarsi a una loro poetessa vedendola da una prospettiva diversa e lontana dagli eventi contingenti e storici di questo momento del loro paese. Rispetto alla presenza, alla collaborazione di Zanzotto in questo volume, noi non abbiamo molte informazioni, il poeta non ne parla praticamente mai, e quello che colpisce però certamente è anche qui, ancora una volta, nella selezione delle liriche, una fortissima presenza proprio del paesaggio e della natura come spazio vitale dell'io. La natura ha una rilevanza infatti molto grande in Maria Banuș, con accenti molto diversi da quelli di Zanzotto e molto meno problematici, ma costituisce anche per lei uno spazio di rifugio, di protezione per certi aspetti e anche una possibilità di risanamento, come subito sentiremo in questi versi che chiudono e che si intitolano appunto «Ci risaniamo».
Bellamente ci risaniamo, piano, come l'abete. Da soli sulle ferite mettiamo medicamento. Per altre vene la linfa si traccia un cammino. Resina greve d'ambra gialla, stigliamo. È dolce come un nido la cicatrice, e in essa brusisce la vita sciamante. Vengono succhi nuovi per tutte le vie, e si trasformano in matrici.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Andrea Zanzotto, con Mira Mokan e Claudio Ambrosini.